cultura che non ti aspetti.
Buonasera a tutte e a tutti da Sergio De Laurentiis. Il menù di questa sera direi che è all'insegna della fusion, con grande varietà di spezie. Cominciamo con l'intelligenza artificiale in salsa cinese. Scopriremo di cosa si tratta con la giornalista Elisa Tirabassi. Poi presentiamo una mostra di grande significato che si apre proprio oggi a Bellinzona, 30 più sguardi, a cura della Fondazione Ares in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Lo faremo con il direttore della Fondazione Ares, e cioè Claudio Cattaneo. In seguito ci spostiamo a Bienne, dove incontreremo un artista ticinese, Muzzi Soldati, protagonista di un bell'articolo intervista che trovate sulla nostra pagina internet della Cultura RSI a cura della collega Giorgia Fasola. Poi parleremo del peggior gruppo rock della storia, di uno dei migliori film in circolazione, l'ultima missione Project Hail Mary con Alessandro Bertoglio, e infine con Roberto Antonini in cappa e spalla affronteremo un caso di razzismo in Francia che sta facendo molto molto discutere. Apriamo subito la nostra puntata musicalmente parlando con Christian McBride con la sua big band e Cecil McLaurin Salvant. Questa è All Through the Night.
In your love, all through the night, you're so close to me. All through the night, from a height far above, you and your love bring me ecstasy. When dawn comes to waken me, your forsaken me till the shadows fall. But then once again I can dream. I have the right to be close to you all through the
La voce splendida di Cecil McLaurin Salvant con Christian McBride e la sua big band. Siamo arrivati alla nostra prima pagina ed è una pagina che ci porta in Estremo Oriente, in Cina, e per questo dobbiamo ospitare, facciamo molto volentieri questo sforzo, diciamo così, ospitiamo la collaboratrice della RSI, Elisa Tirabassi. Benvenuta Elisa.
Grazie, grazie, buon pomeriggio.
Allora Elisa, siamo in Cina e c'è un fenomeno che sì, è forte in Cina, non solo in Cina, però ci interessa proprio sentire da te che cosa sta succedendo. Raccontaci che cosa succede a livello di social cinesi e a livello di produzioni di intelligenza artificiale. Di cosa parliamo?
Allora, abbiamo questo fenomeno che sta spopolando ormai già da un po' di tempo, che sono queste miniserie che hanno come protagonisti questi animali domestici, quindi pensiamo ad esempio al cagnolino, al gattino, e che sono dei veri e propri video brevi che hanno una durata che va da un minuto a massimo due minuti. Possono essere video singoli, ma anche delle vere e proprie serie che arrivano anche a 38-40 episodi. Questi solitamente si diffondono sulle piattaforme social che sono più utilizzate in Cina, fra queste ad esempio Douyin, che è un po' il TikTok cinese, per intenderci, e sono proprio dei veri e propri piccoli diciamo episodi quotidiani che rappresentano ad esempio storie come, non so, il classico dramma cinese, come ad esempio la soap opera in cui gli animali vestono i panni ad esempio di due donne innamorate dello stesso uomo e quindi che se lo contendono, oppure un gatto detective che deve, no, risolvere degli enigmi, dei misteri, oppure che fa mosse di kung fu e combatte con un essere umano, no, ambientate al tempo della Cina imperiale. Poi ci sono anche delle serie invece molto più diciamo così umanizzate, nel senso che ci sono questi animali che vestono proprio i panni, ad esempio c'è il gatto impiegato, no? Quindi un micio in giacca e cravatta che vediamo in ufficio davanti al computer, che appunto viene rimproverato dal capo, oppure ancora, non so, il papà single che viene rappresentato da un golden retriever che appunto deve crescere da solo il proprio bambino, il proprio cucciolo. Quindi sono tutte storie costruite con l'intelligenza artificiale che hanno come protagonisti questi animali in episodi di vita quotidiana con personaggi ricorrenti, quindi che sono sempre gli stessi, riconoscibili perché tu vedi il video e sai subito chi è, come si chiama, qual è la sua storia, e ogni episodio lascia un po' questa piccola suspense che porta gli utenti poi a non vedere l'ora di vivere appunto nell'attesa che arrivi l'episodio successivo. Questi contenuti funzionano perché sono innanzitutto leggeri, quindi fanno sorridere, quindi sono simpatici, sono molto buffi alcuni di questi, e altri, quelli magari più incentrati sui temi come ad esempio la vita quotidiana, il lavoro, la famiglia, per le persone sono un po' un motivo di identificazione, perché anche se sono rappresentati con le sembianze di animali, comunque vivono una vita quotidiana e reale che poi alla fine ciascuno di noi vive.
Senti, a questo proposito, visto che ci sono spesso polemiche a proposito dell'utilizzo creativo o supposto creativo dell'intelligenza artificiale per la creazione di contenuti, mi sembra di capire che c'è una differente sensibilità nel mondo orientale rispetto al nostro mondo occidentale, nel senso che quando ci sono episodi di questo genere negli Stati Uniti, nel mondo occidentale, spesso le reazioni sono molto nette e molto negative, proprio perché non si apprezza questo sconfinamento dell'intelligenza artificiale. Come la vedi tu da occidentale invece proprio nel mondo cinese?
Allora, io ritengo che il successo da queste parti sia un po' la combinazione potentissima fra due principali fattori. Il primo è la tecnologia, cioè la leadership cinese sta proprio spingendo con grande forza nei suoi ultimi piani quinquennali, no? Questi sono i piani quinquennali, quindi sia a livello politico ma anche economico, su uno sviluppo ad altissima qualità delle nuove tecnologie e quindi naturalmente anche sull'intelligenza artificiale. E di conseguenza il risultato è una crescita esplosiva anche dei contenuti, quindi legati all'utilizzo delle nuove tecnologie, come appunto tutti questi contenuti che arrivano poi sui social e che si diffondono e che diventano popolari. Il secondo fattore è proprio questa, cioè una vera e propria cultura dei social media in Cina. I cinesi vivono sui social media, ne hanno diversi, sono per loro una sorta di seconda dimensione, no? Per il cinese medio. Spendono tantissimo tempo a scrollare pagine con la testa dentro lo schermo e lo fanno continuamente e direi anche dappertutto. Li vedi seduti al caffè che appunto hanno, no, in una mano il caffè, nell'altro il telefonino e non staccano gli occhi, in metropolitana, addirittura i tassisti quando si fermano al semaforo accendono, no, la loro serie del cuore. E tu
non quando tu guidano, evidentemente.
Cose che sono proprio... diciamo di no, a volte può succedere ma molto raramente, però okay. Sì, diciamo che alla prima occasione c'è sempre questo attaccamento, quindi sì, diciamo che qui le cose vengono vissute in maniera un po' diversa, non c'è quel, come dicevi tu giustamente all'inizio, questa sorta di preoccupazione, no, sempre un po' latente, di mettere in discussione appunto, sollevare dubbi e criticità. La leadership sì, si sta muovendo anche in questa direzione, ma anche perché chiaramente per tutelare anche quelli che sono poi quello che poi è il lavoro creativo, no? Perché poi l'AI, l'intelligenza artificiale, va a sostituire tutta una serie di mansioni che poi magari alcune persone non riescono più oggettivamente a fare, quindi certo. C'è una tutela, si sta iniziando, no, una fase di tutela anche insomma legale, giudiziaria, per proteggere appunto il lavoro creativo degli autori tradizionali, però diciamo che gli utenti non vivono questa situazione in maniera così pressante come invece sì, la viviamo più noi verso nel mondo occidentale.
Ecco Elisa, diamo anche un po' di cifre proprio per dare il contesto, per dare un'idea di quanto è forte questo fenomeno. Nella fattispecie stiamo parlando di queste miniserie AI sui social cinesi con gli animaletti in scena.
Allora, si parla di numeri altissimi, si va da un minimo di 100-150 milioni di visualizzazioni minime, che possono però salire facilmente anche al doppio, 200 milioni se non di più, sia sui singoli episodi, quindi un episodio singolo che ti capita scrollando, no, TikTok o comunque un social media, oppure anche sulle intere serie. E sono numeri che appunto, essendo diffusi sui social, si raggiungono in tempi brevissimi e addirittura la cosa sconvolgente è che la audience di questi video è pari o a volte anche superiore a programmi televisivi nazionali, quindi questo per dire anche come anche in Cina il mondo social sia veramente molto molto più vissuto, no, ecco, rispetto magari alla televisione tradizionale. Andando invece a parlare di costi di produzione, beh, questi ovviamente sono bassissimi, perché facendo tutto tramite intelligenza artificiale si taglia tutta una sorta di filiera, no, anche di figure e di ruoli che ovviamente non servono, quindi rispetto ad una produzione tradizionale, chiamiamola così, c'è una riduzione anche del 90% dei costi. Poi ovviamente dipende dalla tipologia, se è amatoriale, se è di fascia media, superiore, eccetera. Diciamo che in media un creatore di contenuti a singolo video può guadagnare sui 130 fino ai 220 franchi a video e può mensilmente portarsi a casa insomma sui 2500 franchi, ecco, per dare così un'idea contestualizzandola sulla Svizzera. Ci sono poi delle stime che parlano di ricavi globali, quindi a livello mondiale, perché queste serie non restano quindi confinate soltanto in Cina, nascono qui, ma poi con i social ovviamente si diffondono in tutto il mondo. Io personalmente mi capitano sotto agli occhi costantemente scrollando Instagram, per esempio, quindi sono uscite, no, anche dai confini cinesi. Si diceva che appunto entro la fine del 2026 diciamo i ricavi globali, quindi nel mondo, di queste miniserie raggiungeranno i 12,5 miliardi di franchi. Non tutti i prodotti all'interno della Cina, sì, sono cifre incredibili, E il secondo paese, diciamo, che fruisce di più e che diciamo apprezza di più questo tipo di contenuti sono gli Stati Uniti, e che si presume, insomma, potrà raggiungere come a livello di ricavi un 3 miliardi sui 12 e mezzo di cui parlavamo prima. E poi non ci dobbiamo dimenticare di tutto quello che è l'indotto passivo, ossia tutti i ricavi che derivano ad esempio dalla vendita di prodotti per la cura degli animali, il cibo, il merchandising, perché questi personaggi che noi vediamo all'interno delle miniserie diventano veri e propri brand, dei veri e propri marchi che sponsorizzano appunto prodotti, eccetera. Possono quindi fare pubblicità, promuovono prodotti e diventano proprio riconoscibili come dei veri e propri influencer umani, ecco, diciamo.
In questo senso, quindi, molto occidentale anche diciamo l'effetto testimonial, mettiamolo in questi termini. Elisa, molto interessante, e a questo punto credo proprio che terremo un occhio di riguardo su questi argomenti, e quando sarà possibile magari ci risentiremo ancora. Grazie mille, Elisa Tirabassi, dalla Cina, che ci ha raccontato questo fenomeno, insomma, del boom delle miniserie AI sui social cinesi. Grazie mille, Elisa.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Só por canto lá do alto, som que vem sem lugar, traz o peso do passado
e o desejo de ficar.
A estrada não tem começo, nem fim que se possa alcançar, mas carrego no silêncio
o mundo inteiro para cantar.
Com a sombra, sigo a luz que quer nascer. Cada lágrima que cai
é o rio para renascer.
E a noite já não assusta, traz estrelas a guiar. Se o futuro é uma pergunta,
eu respondo com o mar. No vento de nós, as vozes. Vozes da terra chamam, na pele, na voz, os sonhos da alma dançam.
Uma subnotificada de um terreno outrora nosso. A calçada se abre em vala crua. Minha casa, rua, vosso negócio.
No vento de nós, as vozes da terra cantam. Na pele, na voz, os sonhos.
Progetto molto interessante. Criolo, Amaro Freitas e Dino Santiago de Santiago, Novento de Nos, è un trio veramente particolare, perché qui abbiamo un grande pianista, Amaro Freitas, pianista jazz, poi c'è un rapper brasiliano, Criolo, e anche un cantante di Capoverde, Dino Santiago, e questo è un disco che è appena uscito, Novento de Nos. Adesso nei nostri anacardi parliamo di un tema di cui si parla, sì, ma spesso viene, insomma, un po' frainteso. Oggi è il protagonista di una giornata mondiale, stiamo parlando dell'autismo. Infatti oggi è la giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, ed è anche il giorno in cui a Bellinzona si inaugura una mostra fotografica in cui dei professionisti dell'immagine autistici e non hanno rappresentato le loro esperienze. Si chiama 30 più sguardi. Questa mostra a cielo aperto in Piazza Nosetto e Piazza Collegiato, quindi nel cuore di Bellinzona, fino al 20 aprile. La organizza la Fondazione Ares, Autismo, Risorse e Sviluppo, in collaborazione con il collettivo di fotografi autistici, fotografi pigri, e con l'agenzia fotografica neurotipica, cioè normale, Contrasto. Le loro 30 opere esposte sono solo una delle parti delle, una parte delle 70, scusate, totali raccolte nel catalogo, per illustrare 70 diversi temi quotidiani delle persone autistiche. Con questo progetto, inoltre, la Fondazione celebra i 30 anni di attività. Ne parliamo con Claudio Cattaneo, direttore della Fondazione Ares. Buongiorno e benvenuto.
Buonasera a tutti voi.
Claudio Cattaneo, la mostra si colloca dentro lo spazio cittadino e pubblico della nostra capitale. Che scambio vuole costruire con la popolazione autistica e non?
Diciamo che la scelta di mettersi in mostra, diciamo, sul suolo pubblico ha vari obiettivi. Da un lato, evidentemente, la sensibilizzazione, l'informazione, soprattutto per le persone che non sono addette ai lavori e quindi non sanno sostanzialmente di cosa stiamo parlando, anche se la mostra non vuole spiegare l'autismo. Dall'altro si parla un po' a tanti livelli di partecipazione sociale, di inclusione sociale della persona con bisogni educativi speciali, in questo caso della persona con disturbo autistico, e quindi vogliamo esporci anche laddove di solito non si parla dell'argomento. E quindi il fatto di mettere tutta una serie di fotografie vuole sensibilizzare, vuole incuriosire in particolare l'opinione pubblica, al di là di chi già si occupa della tematica e al di là di quello che può essere uno sguardo terapeutico piuttosto che medico o educativo.
Ecco, quali sono i temi esattamente legati all'autismo e in che modo le fotografie li illustrano? Ci fa degli esempi concreti?
Allora, diciamo che praticamente ogni fotografia, è vero che in mostra ci sono 30 fotografie, poi il catalogo invece presenta 70 fotografie e praticamente ad ogni fotografia è stato un po' abbinato una tematica a grande raggio rispetto al funzionamento della persona con autismo. Non vuol dire che ogni fotografia spiega quella tematica, ma c'è stata praticamente una certa libertà di interpretazione partendo dalla fotografia rispetto a chi ha contribuito alle didascalie, di poter esprimere quello che in quella determinata fotografia vedeva, pensava, si immaginava o si immaginasse che possa avere un legame col funzionamento della persona autistica. Quindi gli esempi possono essere tantissimi, si va dalla creatività, la comunicazione, la motricità, gli interessi delle persone, l'inclusione sociale piuttosto che il giudizio degli altri, il camuffamento e, non da ultimo, gli stereotipi di genere.
Ecco, ad ogni livello del progetto sono state coinvolte delle persone autistiche, giusto? Ci spiega il senso di questa scelta?
Ma da un lato, anche qua da diversi anni si rivendica giustamente che le persone con bisogni particolari o con un funzionamento neurodivergente rivendicano il essere presi in considerazione in prima persona su qualsiasi proposta. Il motto alla base di tutto questo è niente su di noi senza di noi. Quindi ci sembrava interessante, necessario, diciamo, anche per questo tipo di attività, coinvolgere persone con un funzionamento autistico. Abbiamo avuto la fortuna di avere delle collaborazioni, delle conoscenze che ci hanno messo in contatto con questo gruppo di fotografi neurodivergenti e il loro apporto dal punto di vista artistico della fotografia chiaramente porta un po' anche il loro sguardo sul mondo, che è uno sguardo magari un po' differente rispetto a quello che noi persone al gruppo neurotipico possiamo porre. Quindi coinvolgerli con questa forma artistica va anche al di là magari di certi stereotipi rispetto al passato, dove ci si diceva o ci dicevamo che la persona con autismo non è creativa, non è empatica. In realtà non è vero.
Ecco, al di là della mostra, parliamo proprio della Fondazione. La Fondazione Ares esiste da 30 anni. Nel corso di questo lungo periodo, quali cambiamenti sono avvenuti nella consapevolezza sull'autismo e in che modo hanno coinvolto anche la Fondazione?
Beh, tantissimi cambiamenti, c'è stata un'evoluzione a vari livelli, su vari aspetti, non possiamo affrontarli tutti pienamente, ma basti magari qualche esempio. Io ho iniziato personalmente 29 anni fa a lavorare in fondazione e a livello di quantità di persone che venivano riconosciute con una diagnosi di autismo, i manuali diagnostici, quindi la comunità scientifica, parlava di 2-5 casi ogni 10.000 persone. Adesso siamo arrivati mediamente a definire che un bambino ogni 100 riceverà una diagnosi legata allo spettro dell'autismo. Quindi quantitativamente c'è stata un'evoluzione incredibile e questo dato da vari fattori, in particolare una maggior conoscenza, una miglior capacità di identificare il bambino sempre in età più piccola, quindi sempre più precocemente. Dall'altro, un certo allargamento, se vogliamo, dei criteri diagnostici, includono delle forme di autismo che 30-40 anni fa non sarebbero state in nessun modo diagnosticate, ma perché non erano neanche state ancora codificate fino al 1994, da qua il coinvolgimento dei genitori, i familiari in passato venivano esclusi dalla crescita o dal sentirsi riconosciuti come valore aggiunto per l'educazione, per la crescita del rispettivo figlio o della propria figlia, quindi il coinvolgimento dei familiari come reali esperti del loro figlio o della loro figlia, che questa competenza, questa conoscenza va messa assieme all'esperienza, alla competenza dei professionisti per creare dei veri percorsi di crescita condivisa e di condivisione per migliorare sostanzialmente quello che è la qualità di vita del bambino e della famiglia intera.
Bene, signor Cattaneo, ricordiamo di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di una mostra che si può vedere in Piazza Nosetto e Piazza Collegiata a Bellinzona fino al 20 aprile, è intitolata 30 più sguardi e si tratta di una mostra, appunto una collettiva fotografica ad opera del collettivo Fotografi Pigri e dell'agenzia Contrasto. Grazie mille a Claudio Cattaneo, direttore della Fondazione Ares, per averne parlato con noi.
Grazie a voi e buona serata.
take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see light. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. If a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me tonight, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the darkened underpass I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one, Lord, at all. Oh, I haven't got one.
Uno dei gruppi più significativi della scena inglese degli anni Ottanta, The Smiths, con questa There is a Light That Never Goes Out, uno dei tanti grandi successi appunto degli Smiths. Laguna di sale, cosmo scomposto, biblioteca degli insetti, l'epoca d'oro delle api è terminata, tra le pieghe dell'inverno vegliava l'infinito, il dominio dei rospi. Sono alcuni dei titoli molto suggestivi delle opere altrettanto suggestive di Muzzi Soldati, artista ticinese che si è stabilita da un po' a Bien. Parliamo di Muzzi Soldati perché è la protagonista di una bella intervista che troviamo in un articolo, Muzzi Soldati, ecosistemi artistici, apparso qualche giorno fa nelle pagine della cultura del nostro sito www.rsi.ch/cultura. Prima di sentire l'autrice dell'intervista e dell'articolo, la collega Giorgia Fasola, sentiamo un piccolo estratto con la voce di Muzzi Soldati.
Considero un artista che esplora diversi materiali, ma anche multidisciplinari, quindi anche molto le tecniche in generale. Mi appassiona proprio scoprire i materiali, perché per me i materiali o la materia, se vuoi, non è qualcosa di neutro, è qualcosa di attivo che trattiene tracce, trattiene storia, quindi è qualcosa che quando esploro mi permette di rientrare in comunicazione in un certo senso con delle storie del passato, di modellare un po' il futuro, immaginare immaginare il presente, questa cosa che si sposta, che lega le diverse epoche. Trovo che ogni materiale ha il suo potere di poter trasmettere qualcosa. Quindi c'è molto anche questa cosa dell'essere affascinata nell'imparare a maneggiare un materiale, a utilizzare le mani, a utilizzare l'olfatto, l'udito.
Giorgia Fasola, chi è Matilde Soldati, nome d'arte Muzzi Soldati?
Allora, Matilde è un'artista ticinese residente oggi a Vienna. Esplora con la sua arte le dinamiche di coabitazione tra animali, ambiente e umano. Mi ha raccontato di essere cresciuta in un ambiente molto naturale, a contatto con tanti animali, proprio in un ambiente di rispetto reciproco con le altre specie, di cura. E dunque tutto questo si riflette molto nella sua pratica di oggi. Attraverso materiali e tecniche molto diverse tra loro, va proprio a indagare quello che sono le dinamiche di condivisione di spazi e di tempi di altre specie.
Giorgia, dove possiamo vedere le opere di Matilde?
Attualmente l'artista ha appena terminato di esporre a Espace Annex a Vienne, uno spazio dedicato all'arte contemporanea, e prossimamente alla fine di maggio inizierà una nuova mostra a Localint, sempre di Vienne.
Come descriveresti la sua cifra artistica? Hai detto che utilizza diversi materiali, ma se proprio dovessi parlare ad un perfetto ignorante, tipo il sottoscritto, come la descriveresti?
Quello che mi ha stupito della sua pratica è che lei raccoglie il materiale che la natura offre e quindi è molto interessata a dei materiali che conservano delle tracce con loro. Mi ha raccontato di questo progetto realizzato con il pelo del suo cane che ha pettinato per mesi prima di raccoglierne a sufficienza. E quindi quello a cui lei è estremamente interessata è quello di portare dei frammenti di ricordi in quello che raccoglie nelle opere che poi realizza. E quindi non c'è soltanto un discorso di coabitazione tra le specie, ma c'è anche un prendersi cura di questo materiale che ha raccolto e poi di portarlo in opera.
Muzzi Soldati, ecosistemi artistici, questo è il titolo dell'articolo da cui abbiamo preso spunto, realizzato proprio dalla nostra ospite Giorgia Fasola, e potete vederlo naturalmente sul nostro sito, sul sito web Cultura RSI. È una bella intervista appunto con Matilde Soldati, in arte Muzzi Soldati. Grazie mille Giorgia.
Grazie a voi.
It's time to go. I just can't take it no more. It's time to leave. You got bad tricks up your sleeve. Here come the doom. You put the devil in the room.
Tinsley Ellis con questa Devil in the Room, il diavolo nella stanza, un omaggio abbastanza evidente direi alle grandi radici del blues, della grande musica americana. E a proposito di questa ricerca di radici, però stiamo parlando di un progetto di qualche anno fa, perché il nostro Tinsley Ellis ha pubblicato The Naked Truth del 2024. Nel 1986 un altro grande musicista aveva intrapreso un percorso simile e per andare a ritrovare le, tra l'altro abbastanza curioso, le radici della musica americana, si era ritrovato in Sudafrica. Stiamo parlando di Paul Simon e questo è uno dei tanti grandi pezzi da Graceland, è proprio il brano che dà il titolo all'album. Chissà come ci si sente ad essere definiti la migliore, peggior band della storia. Secondo una non ben identificata giuria universale del Verbo Rock, questo titolo va di diritto al gruppo Shags, anzi per la precisione alle Shags, perché stiamo parlando di tre ragazze, tre sorelle, Dorothy, Betty e Helen Wigging. Cosa hanno fatto per meritarsi questo dubbio riconoscimento? Hanno registrato un disco, uno solo, con un bel titolo, La filosofia del mondo, Philosophy of the World, questo. Ok, è abbastanza atroce. Tutte quelle nozioni un po' accademiche su struttura, ritmo, melodia, armonia, ma anche questioni basiche, tipo accordare gli strumenti, vengono prese e allegramente gettate nel cestino. Non fatemi parlare del look delle Shags, perché se lo facessi la denuncia per body shaming sarebbe praticamente immediata. Eppure ci sono almeno due motivi che rendono la storia delle sorelle Dorothy, Betty e Helen Wigging molto più interessante e per certi versi commovente. Prima di tutto c'è una lista vergata da un musicista molto amato che ci ha lasciati più di 30 anni fa, Kurt Cobain, cantante e leader dei Nirvana, che a sorpresa inserì il disco delle Shags tra i suoi 50 dischi preferiti di sempre, addirittura al quinto posto. E non per scherzo, per farsi beffe delle Shags, no, con convinzione, perché per Kurt Cobain questo disco del 1969, apparentemente sconclusionato, dove chitarre, batterie e voce raramente andavano nella stessa direzione e di pari passo, rappresentava un perfetto esempio di musica punk, di estetica punk, ante litteram, diversi anni prima dell'avvento del punk vero e proprio. Cobain era in buona compagnia perché il primo a rivalutare le Shags è stato un certo Frank Zappa. E fu così che nel giro di poco un disco stampato in circa 100 copie divenne oggetto di culto assieme naturalmente alla band che lo registrò. L'altro aspetto che colpisce di questa vicenda ha poco a che fare con la musica. Ha a che fare con la famiglia, in particolare col padre, Austin, che ebbe, diciamo così, un'influenza abbastanza totalizzante. A quanto pare tutto nasce da una cartomante che anticipò ad Austin quanto segue. Sposerai una donna bionda, avrai due figli maschi e le tue figlie fonderanno una band di successo. Buona la prima, buona la seconda e quindi Austin si organizza per la terza, la band di grande successo. Con decisioni radicali e unilaterali, compra gli strumenti, li assegna alle figlie, sceglie il nome, il taglio di capelli, le ritira dalla scuola per concentrarsi sulla musica e sullo studio, senza praticamente alcun contatto con i coetanei. Wow, immaginate che bella adolescenza. Una delle sorelle, Dorothy, dichiarò testualmente: «Non suonavamo per passione, lo facevamo per evitare ripercussioni». L'epilogo artistico delle Shags è strettamente legato a quest'ultima dichiarazione. Non sorprenderà scoprire che le Shags smisero di suonare quando non dovettero più temere ripercussioni, e cioè appena dopo la morte del padre Austin nel 1975. When clouds come down and darken the day, turn around and blow them away, it's okay. I know you'll find a way. If the sun's too bright and blinds with the light, close your eyes, you won't lose sight, it's alright. The day soon turns to night. Just fine. Keep on, keep on, keep on, keep on smiling. Keep on, keep on, keep on, keep on shining. Keep on, keep on, keep on, keep on smiling. No one does it better. Give me a call, and I Il Galles di Carwin Ellis incontra il Brasile di Rio 18. Mettiamolo così, è un po' banalizzato il concetto, ma più o meno siamo da quelle parti lì. Questa era Keep on Smiling. Il pezzo che invece stiamo per ascoltare credo che non abbia bisogno di nessun tipo di presentazione, perché basta veramente questo attacco per entrare subito in quell'atmosfera. Siamo nel 1972, l'album era Transformer e lui era Lou Reed. Questa è Walk on the Wild Side.
Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do. Do 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 do.
Per i consigli di oggi ho chiamato in studio un caro collega che si occupa di cinema, quindi parliamo di una bella pellicola attualmente in circolazione, attualmente in programmazione nei nostri cinema. È un film con un sacco di cose strane, va? Mettiamola in questi termini, perché è abbastanza lungo, non c'è tantissima azione, insomma ci sono tutta una serie di cose che in teoria non dovrebbero funzionare. Eppure sembra che questa ultima missione, Project Hail Mary, sia davvero uno dei film più interessanti in circolazione. Confermi, Alessandro Bertoglio?
Buongiorno a tutti, sì, confermo assolutamente, perché è un film di fantascienza atipico, quella fantascienza molto profonda, molto particolare. Infatti non ci sono raggi laser, sì ci sono le astronavi, due, ma quello che conta è come vengono raccontati i personaggi e questa vicenda, che è decisamente particolare e che, se vuoi, proviamo a raccontare in poche parole. E la vicenda è questa: viene intanto Project Hail Mary è un libro di Andy Weir, che è lo stesso che ha scritto The Martian, il marziano, il sopravvissuto, e praticamente la storia è quella di una strana particella che sta succhiando l'energia del sole, non si capisce perché, ma soprattutto non si capisce perché questa cosa stia affliggendo tutte le stelle del nostro sistema solare tranne una. Ed ovviamente uno dice: bisogna andare a capire perché quella no e tutte le altre sì. L'unico problema è che è a circa 10 anni luce da noi, e questo vuol dire che alla velocità della luce, 300.000 km al secondo, ci vogliono 10 anni per arrivarci. Noi sappiamo, grazie a Einstein, che la velocità della luce è una cosa abbastanza impossibile, perché sarebbe l'esplosione della massa, tutta una serie di situazioni fisico-scientifiche che non mi metto a spiegare. Però nel film ovviamente il sistema lo trovano, e protagonista della vicenda, suo malgrado, è un professore di una scuola media che un tempo ha scritto un saggio che tutta la comunità scientifica ha bocciato perché lo pensavano una cosa assurda, ma proprio grazie a quel saggio viene scelto per analizzare, lui è un biochimico, queste particelle che riescono a recuperare, portano sulla Terra. E da lì parte questa ultima missione, perché lui si risveglia a bordo di un'astronave dove non avrebbe mai voluto salire, e i due compagni di viaggio sono morti durante il volo, perché questi 10 anni trascorsi alla velocità della luce li hanno passati in coma, e al suo risveglio lui deve capire chi è, perché non se lo ricorda più, dov'è e perché è lì. E questa è la prima parte del film. La seconda parte coinvolge anche un visitatore alieno nelle sue stesse condizioni, con il quale deve imparare a interagire, e soprattutto lo fa con il linguaggio universale della musica, perché capiscono che il territorio comune è quello, e il film poi da lì
e ci fermiamo
continua.
Qui, perché certo, sennò non vogliamo proprio dare tutti gli elementi, però mi sembra di poter dire almeno una cosa, che appunto, nonostante sia un film fantascientifico, sembra essere una cosa molto più legata proprio all'emozione della persona, e soprattutto al fatto che ci sia fondamentalmente un attore che si mette sulle spalle quasi tutto il film. Ecco, questa è la dimostrazione che l'aspetto umano è decisamente preponderante.
Sì, è assolutamente così. Questo film mette insieme tante delle cose belle di tanti film di fantascienza, quindi l'accuratezza scientifica di 2001 Odissea nello spazio, il rapporto con il diverso, che è un simpaticissimo alieno che ci può ricordare, se vogliamo, E.T. anche per la dolcezza della relazione che ha con il professore che si trova a dover salvare tutto l'universo. E poi c'è anche questa indagine introspettiva su quest'uomo che insomma deve ricostruire se stesso, deve capire che cosa gli è successo nella vita, perché si risveglia completamente senza memoria in un posto, diciamo, non proprio domestico.
Diciamo pure che Ryan Gosling, l'attore,
certo,
crede evidentemente molto in questo progetto, perché lo ha anche prodotto, se non sbaglio, ci ha messo i soldi.
Sì, la storia, l'aneddotica racconta che Andy Weir, che è un conoscente di Ryan Gosling, ha scritto il film più o meno pensando a un personaggio così, che è molto ironico, infatti c'è molta ironia nel film, e gli ha mandato lo script. Quando lui ha visto più che lo script, addirittura la bozza del romanzo che è uscito 3 anni fa, quando lui l'ha letto ha detto: ok, io i diritti li compro e farò in modo di riuscire a fare il film, perché voglio farlo io, voglio essere io quel personaggio lì.
E ha fatto bene?
Direi proprio di sì, perché lui è veramente bravo. Il film non ha niente fatto con l'intelligenza artificiale, è tutto fatto con la computer grafica, ovviamente, e l'astronave in parte è ricostruita negli studi di posa, per cui c'è veramente alle spalle un lavoro incredibile e secondo me la resa si vede. Poi magari a chi piacciono i film come possono essere Star Trek o Guerre Stellari rimarrà un pochino insoddisfatto, perché è un film molto dolce, però è un film anche molto profondo, che oltre alla fantascienza va proprio a analizzare anche l'aspetto umano delle persone.
Quindi, concludendo, Alessandro Bertoglio, l'ultima missione, Project Hail Mary, altamente consigliato.
Sì, 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 io ho usato, con gli amici di Rete3 abbiamo inventato il BERT Index, che ormai è diventato una specie di marchio di fabbrica.
Come funziona?
Funziona che io do un voto da 0 a 10 e questo ha preso 9.
Ah, beh, quindi ben messo.
È ben messo, sì, sì.
Grazie mille Alessandro Bertoglio.
Grazie Sergio, alla prossima.
con Johnny Vidakovic, con questa Chick Olé. Siamo arrivati alle 18:14 e siamo quindi arrivati al nostro appuntamento con il commento. Oggi con Bobo Antonini. Benvenuto Bobo.
Buongiorno, buona serata piuttosto a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Grazie di avermi invitato.
Figurati. Allora, Bobo, partiamo di un brutto episodio che riguarda la Francia, un brutto episodio di razzismo. Ecco, diamo alcuni elementi per cominciare subito a inquadrare la situazione.
Sì, è doppiamente brutto, prima di tutto perché riguarda, diciamo, un atteggiamento che non è accettabile, quello della discriminazione su basi razziali, in un Occidente che dovrebbe aver superato queste cose da almeno due secoli, e la seconda ragione è che riguarda anche proprio il mondo della cultura. E questo è grave perché soprattutto in un paese come la Francia, che ha fatto della cultura proprio un antidoto contro il fanatismo, contro l'ingiustizia, ce la troviamo oggi a fare i conti con delle personalità che conosciamo e che sono molto presenti, che sono anche sicuramente molto colte e intelligenti, sdoganare un discorso razzista. Riguarda le ultime elezioni municipali in una città, possiamo dire, nella periferia di Parigi. È proprio una città abbastanza grande, Saint-Denis non è solo periferia, ma è una città, sono 150.000 abitanti più o meno. È stato eletto un sindaco nero, di origine, dunque la sua famiglia era del Mali, ma lui è nato e cresciuto in Francia, ovviamente è francese come ovvio per un eletto sulle liste di un consiglio municipale. Ecco, la sua elezione sulle liste, ma questo è secondario, sulle liste, diciamo, della sinistra radicale, ha suscitato un'ondata di attacchi di natura razziale. Naturalmente gli attacchi anonimi sui social, questo ormai ci siamo purtroppo abituati, nulla di straordinario. Quello che invece è particolarmente grave è che gli attacchi sono venuti dagli ambienti, da alcuni ambienti colti, culturali, su una rete televisiva che ha un impatto abbastanza forte nella società francese, che è CNews, e è stato attaccato con delle aggettivazioni che fanno ricordare il mondo dei primati, delle scimmie, la società primitiva, le tribù, addirittura l'Homo sapiens, certi comportamenti da l'uomo cacciatore delle società primitive. E tutto questo, ecco, per dire che questo non sarebbe mai naturalmente successo, non è mai successo di fatto con dei candidati bianchi. È abbastanza grave perché la Francia ha una lunga tradizione di immigrazione, dunque non è un'immigrazione recentissima, per cui siamo di fronte a delle persone sprovvedute che non sanno comportarsi o che non hanno, diciamo, assunto degli atteggiamenti corretti, abbiano fatto un'autocritica. Invece siamo di fronte a una serie di improperi mossi da persone che dovrebbero essere esemplari nel mondo della cultura e della politica.
Ecco, nella fattispecie di chi stiamo parlando?
Allora, nella fattispecie parliamo di uno psicologo che io personalmente non conosco, che però è conosciuto in Francia, Jean Doridot, che a proposito di questo sindaco che si chiama Bayoko dice: ecco, siamo sostanzialmente come in ogni tribù, ci sono i nostri antenati cacciatori, lui si sente un capo che ha permissione di installare la sua autorità in una tribù di Homo sapiens, siamo in fondo dei mammiferi sociali e lui fa parte della famiglia delle grandi scimmie. Questo è quello che ha detto questo psicologo. Il secondo personaggio, che credo che molti conoscono perché forse il filosofo più noto in Francia, Michel Onfray, ci è andato giù ancora più duro, dice che questo sindaco si comporta come un maschio dominante, molto tribale il suo atteggiamento, ma gli ricorderei che non è in una tribù primitiva dove c'è un maschio dominante che è lì che decide a quale donna tu hai diritto, se puoi mangiare o non mangiare. Ecco, questo può farlo in una tribù, ma non in Francia. Ecco, questo è quello che ha detto Michel Onfray. Grave, indipendentemente dal nome Michel Onfray, ancora più grave perché lui è un filosofo che ha trattato, per esempio, in modo approfondito di altri filosofi, ha scritto la biografia di Michel de Montaigne, che era un filosofo del Rinascimento, uno dei primi grandi filosofi che ha rimesso in discussione la superiorità dell'uomo bianco, ha relativizzato la cultura, ha detto che i cannibali in fondo sono meglio di noi perché loro quando ammazzano almeno mangiano le vittime e noi le ammazziamo solo così senza neanche approfittarne e dunque non abbiamo nulla da insegnare neanche ai cannibali.
Ecco, Bobo, e quali sono state le reazioni a queste dichiarazioni e a tutto quello che è successo? Immagino anche proprio la reazione del sindaco stesso, perché non è stato zitto ovviamente.
No, il sindaco non è stato zitto, dunque chiaramente ha denunciato questa cosa e l'aspetto positivo, c'è stata un'elevata di scudi non solo da sinistra, anche da destra, non dall'estrema destra, ma da destra, diciamo, c'è stata un'unanime condanna di quanto è successo. Ci sono delle voci importanti, citerei quella per esempio di Lilian Thuram, che era un giocatore di calcio, tu mi dicevi prima che aprissimo il microfono, non sapevo, giocava anche nella Juventus, sì. Era nella, un nazionale della, diciamo, della nazionale francese, campione del mondo. Lilian Thuram è molto sensibile a queste cose, è nero, naturalmente d'origine africana, e dice questo: tu puoi essere un grande calciatore, un grande sindaco, un dottore, ma alla fine sei solo un nero. Ecco, questa qua trovo che è gravissima come cosa, perché ci ricorda un po' gli Stati Uniti della segregazione razziale, no? Ecco, che succede in Francia, il paese dei diritti umani, è ancora più grave. Dunque ci sono state per fortuna delle reazioni di questo tipo di denuncia, e ci sarà anche una denuncia, una doppia denuncia, una denuncia penale per diffamazione e violazione della legge antirazzista, un po' quella che c'è in Svizzera sostanzialmente, da noi l'articolo 261 bis del codice penale, e quell'altra all'ente di vigilanza della radio e televisione, l'ARCOM, perché questo è successo su una rete televisiva che è CNews.
Ci sono degli indicatori che ci spiegano qual è un po' la temperatura attuale in Francia, cioè stanno aumentando questi casi?
Sì, stanno aumentando indubbiamente, cioè, diciamo un brutto clima, molto nazionalistico come c'è in altri paesi, un po' dappertutto, no? Forse l'insicurezza mondiale fa sì che la gente si chiuda in un'ottica più nazionale e che escluda l'altro diventa un po' il pericolo. Dunque non c'è un bel clima, e devo dire che purtroppo ci sono dei media, in particolare questa rete televisiva che si chiama CNews, che è in mano a un miliardario, Bolloré, che ha fatto per esempio dell'islamofobia un po' il suo cavallo di battaglia. Dunque si era un po' abituati a attacchi più o meno subdoli nei confronti dei musulmani, non si era abituati a degli attacchi aperti nei confronti dei neri. Ecco, questa è una cosa abbastanza nuova. Dunque sarà questo ARCOM, questo ente di vigilanza, che ci dirà se è stata violata la legge per quanto riguarda i mass media, e si potrebbe andare fino a delle decisioni di sospensione addirittura di questa rete televisiva. È già successo in passato, diciamo, proprio sulla ha fatto della provocazione un po' la sua cifra. È una rete televisiva che si sente anche molto spavalda in questo momento, perché i sondaggi dicono che il suo riferimento politico, cioè quello che era Fronte Nazionale, che era l'Assemblement Nazionale, al vento in poppa. Fa un po' specie vedere che dei filosofi, dei personalità come Michel Onfray siano diventati ospiti fissi di questa rete, no? Dunque è chiaramente un termometro di un cambiamento di tendenza, così anche di rispetto delle persone, che considero personalmente molto inquietante.
Bobo, credo proprio che noi torneremo su questo argomento, anche perché fra qualche mese, insomma, si voterà in Francia l'anno prossimo, giusto? E penso che ci saranno, ahimè, speriamo non troppi episodi di questo tipo, ma alcune cose da tenere d'occhio sicuramente ci saranno, e lo faremo con te sempre qui in Cappa e Spalla.
Grazie. Thank you.
Trio cipriota Monsieur Dumani, li abbiamo ascoltati con questa Tamata e siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata di K. Sergio De Laurentiis, Elisa Rossello in redazione, assieme a Davide Fersini, assieme a Mario Fabio, vi ringraziano per l'ascolto e vi augurano una buona continuazione.
And the horses won. Since I was a little child, thousands of horses in the metropole and wild. Against my heart, all what they wanted is to go outside.
So I tried,
tried to pet them.
I tried,
tried to lead.
I
try to control them.
They
run on tears.
I stop
to feed them.
I let them starve.
I
start to tame them.
They turn
me out of free.
And the horses won.
And the horses won.